Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Egli la guardò a lungo, con uno sguardo inquisitore, come se fosse la prima volta che la vedesse, ed ella comprese la serietà di quella occhiata. Un po' pallida, guardava in terra e attendeva, ma subito il Brentano ricordò quanto poco egli avesse il diritto di essere geloso. No, né umiliarla né farla soffrire, mai. Dolcemente, per dimostrarle che egli l'amava ancora sempre, egli sentiva che le aveva già manifestato un sentimento molto differente, volle baciarla. Subito ella apparve rabbonita, ma s'allontanò e lo scongiurò che non la baciasse più. Egli si sorprese che ella rifiutasse un bacio tanto significante e finì con l'adirarsene più che per quanto era successo prima. «Ho già tanti peccati sulla coscienza», disse ella seria, «che oggi mi sarà ben difficile ottenere la soluzione. Per colpa tua mi presento al confessore con l'animo mal preparato». In Emilio rinacque la speranza. Oh, la dolce cosa che era la religione! Di casa sua e dal cuore d'Amalia egli l'aveva scacciata. Era stata l'opera più importante della sua vita, ma ritrovandola presso Angelina la salutò con gioia ineffabile. Accanto alla religione delle donne oneste, gli uomini sul muro gli parvero meno aggressivi e, andandosene, egli baciò con rispetto la mano d'Angelina, che accettò l'omaggio come un tributo alla sua virtù. Tutti i documenti raccolti erano inceneriti alla fiamma di un cero sacro. Perciò l'unica conseguenza della sua visita fu che egli aveva trovata la via a quella casa. Prese l'abitudine di portarle la mattina i dolci per il caffè. Era una gran bell'ora anche quella. Si stringeva al seno il magnifico corpo uscito allora dal letto e ne sentiva il tepore che passava il leggero vestito da mattina e gli dava il sentimento di un contatto immediato con la nudità. L'incanto della religione era ben presto svanito, perché quella di Angelina non era tale da proteggere o difendere chi non fosse difeso altrimenti. Ma pure ad Emilio i sospetti non vennero mai così fieri come la prima volta. In quella stanza egli non aveva il tempo di guardarsi d'intorno. Angelina tentò di simulare quella religione che le aveva giovato tanto una volta, ma non le riuscì e presto ne rise spudoratamente. Quando ne aveva assai dei suoi baci, lo respingeva dicendogli «Ite missa este», insudiciando un'idea mistica che Emilio serio aveva espressa più volte al momento di separarsi. Domandava un Deo gratias quando chiedeva un piccolo favore, gridava a mea massima culpa quando egli diventava troppo esigente, libera nos domine quando non voleva sentire parlare di qualche cosa. Emilio aveva una soddisfazione completa dal possesso incompleto di quella donna e tentò di procedere oltre solo per diffidenza, per timore di venir deriso da tutti quegli uomini che lo guardavano. Ella si difese energicamente, i suoi fratelli l'avrebbero ammazzata. Pianse una volta in cui egli fu più aggressivo. Non le voleva bene se voleva renderla infelice. Allora egli rinunziò a quelle aggressioni, racchettato, lieto. Ella non era appartenuta a nessuno ed egli poteva essere certo di non venir deriso. Però ella gli promise formalmente che sarebbe stata sua quando si fosse potuta dare, senza espor lui a fastidi, né se stessa a danni. Ne parlava come della cosa più naturale di questo mondo. Anzi, ebbe una trovata. Bisognava cercare un terzo su cui scaricare questo disturbo, questo danno e non poche beffe. Egli stava ad ascoltare estatico queste che non gli parevano altro che dichiarazioni d'amore. C'era poca speranza di trovare quel terzo come lo voleva Angelina, ma dopo queste parole egli credeva di poter adagiarsi tranquillo nel proprio sentimento. Ella era in verità come egli l'aveva voluta e gli dava l'amore senza legami, senza pericolo. Certo, per il momento tutta la sua vita apparteneva a quell'amore. Non sapeva pensare ad altro, non sapeva lavorare, neppure adempiere per bene ai suoi doveri d'ufficio. Ma tanto meglio. Per qualche tempo la sua vita assumeva tutto un aspetto nuovo e in seguito sarebbe stato altrettanto divertente di ritornare alla calma di prima. Amante delle immagini, egli vedeva la propria vita quale una via diritta, uniforme, attraverso una quieta valle. Dal punto in cui egli aveva avvicinata Angelina, la strada si torceva, deviava per un paese vario, d'alberi, di fiori, di colli. Era un piccolo tratto e si discendeva poi a valle alla facile via piana e sicura, resa meno tediosa dal ricordo di quell'intervallo incantevole, colorito, forse anche faticoso. Un giorno ella lo avvisò che doveva andare a lavorare presso una famiglia di conoscenti, certi De Luigi. La signora De Luigi era una buona donna, aveva una figlia che era amica d'Angiolina, un vecchio marito, e in casa non c'erano giovanotti. Tutti volevano un gran bene ad Angiolina in quella casa. «Ci vado molto volentieri perché là passo le giornate meglio che in casa mia». Emilio non ebbe niente a ridirci e si rassegnò anche a vederla di sera meno spesso. Ella ritornava tardi dal lavoro e non valeva più la pena di trovarsi. Perciò egli ebbe ora delle sere che poté dedicare all'amico e alla sorella. Ancora sempre egli tentava di ingannarli, come ingannava se stesso, sull'importanza della sua avventura, ed era persino capace di voler far credere al Balli d'essere lieto che Angelina qualche sera fosse occupata per non averla dopotutto vicina ogni giorno. Il Balli lo faceva arrossire, guardandolo calmo con occhio scrutatore, ed Emilio, non sapendo dove celare la sua passione, derideva Angelina, riferiva certe osservazioni esatte che andava facendo su di lei e che veramente non attenuavano affatto la sua tenerezza. Ne rideva con sufficiente disinvoltura, ma il Balli, che lo conosceva e che nelle sue parole sentiva un suono falso, lo lasciava ridere solo. Così, tra il suo modo di parlare col Balli e quello da lui usato con Angiolina, nel Brentani s'erano andati formando addirittura due individui che vivevano tranquilli l'uno accanto all'altro, che egli non si curava di mettere d'accordo. In fondo, egli non mentiva né al Balli né ad Angiolina. Non confessando il proprio amore a parole, si sentiva sicuro come lo struzzo che crede deludere il cacciatore non guardandolo. Quando invece si trovava con Angiolina, egli si abbandonava tutto al proprio sentimento. Perché avrebbe dovuto diminuirne la forza e la gioia con una resistenza che non aveva ragione d'essere, dove non c'era alcun pericolo? Egli amava, non solo desiderava. Sentiva muoversi nell'animo anche qualche cosa che somigliava a un affetto paterno al vederla così inerme, come per loro stessa natura certi disgraziati animali. La mancanza di intelligenza era una debolezza di più che chiedeva carezze e protezione. Si incontrarono al campo marzio proprio allorché ella, adirata di non averlo trovato al posto, stava per andarsene. Era la prima volta che egli l'avesse fatto attendere, ma con l'orologio alla mano egli le provò di non aver tardato. Raddolcita l'ira, ella confessò che quella sera aveva avuto una speciale premura di vederlo, per cui era stata essa ad anticipare. Aveva da raccontargli delle cose tanto strane che le accadevano. Si appese affettuosamente al suo braccio. «Ho pianto tanto ieri» e si asciugò delle lacrime che nell'oscurità egli non poté vedere. Non volle dirgli niente finché non fossero giunti sulla terrazza e vi salirono a braccetto per lungo viale oscuro. Egli non aveva alcuna premura ad arrivarci. La notizia che aveva da sentire non poteva essere cattiva, visto che Angiolina ne veniva resa più affettuosa. Si fermò più volte per baciarla sulla veletta. La fece sedere sul muricciolo, si appoggiò lievemente con un braccio sulle sue ginocchia e, per difenderla dalla pioggerella penetrante che continuava a cadere da parecchie ore, la coperse col proprio ombrello. «Sono fidanzata», disse essa, nella voce un tentativo di nota sentimentale, rotta subito da una grande voglia di ridere. «Fidanzata», mormorò Emilio per un istante incredulo, tanto che subito si rivolse ad indagare la ragione per cui ella gli diceva quella bugia. La guardò in faccia e, ad onta dell'oscurità, vide nell'atteggiamento la sentimentalità che dalla voce era scomparsa. Doveva essere vero. A quale scopo gli avrebbe raccontato una bugia? Avevano dunque trovato il terzo di cui abbisognavano? «Sarai contento ora?» domandò ella carezzevole. Ella era ben lontana dal sospettare quello che avveniva nell'anima sua ed egli, per pudore, non disse le parole che gli bruciavano le labbra. Ma come avrebbe potuto simulare la gioia di cui ella s'attendeva? Era stato tanto violento il suo dolore che gli era occorso di sentirsi ricordare da lei che altre volte egli aveva amato di udirla parlare di quel progetto. Ma quel progetto in bocca d'Angiolina gli era sembrato una carezza. Di più, egli si era balloccato con quel piano, ne aveva sognata l'attuazione e la conseguente felicità. Ma quanti piani non erano passati per il suo cervello senza lasciar traccia? Aveva sognato in sua vita persino il furto, l'omicidio, lo stupro. Del delinquente aveva sentito il coraggio e la forza e la perversità, e dei delitti aveva sognato i risultati, l'impunità prima di tutto. Ma poi, soddisfatto dal sogno, egli aveva ritrovato immutati gli oggetti che aveva voluto distruggere e si era acchetato, la coscienza tranquilla. Aveva commesso il delitto, ma non v'era danno. Ora invece il sogno s'era fatto realtà ed egli, che pur l'aveva voluto, se ne sorprendeva, non ravvisava il suo sogno, perché prima aveva avuto tutt'altro aspetto. «E non mi domandi chi sia lo sposo?» Con improvvisa risoluzione egli si rizzò. «Lo ami tu?» «Come puoi farmi una simile domanda?» esclamò ella, veramente stupefatta. Per unica risposta baciò la mano con la quale egli teneva alto l'ombrello. «Allora non sposarlo!» impose lui. Spiegò le proprie parole a se stesso. Egli la possedeva già, non la desiderava più. Perché per possederla avrebbe dovuto concederla ad altri? Vedendola sempre più sorpresa, cercò di convincerla. «Con un uomo che non ami, non potresti essere felice». Per la prima volta Angelina si lagnò della propria famiglia. I fratelli non lavoravano, il padre era malato, come si faceva ad andare avanti? E non era lieta casa sua, che li aveva vista alla luce del sole quando non c'erano gli uomini. Non appena venuti si bisticciavano fra di loro e con la madre e le sorelle. Certo, il sarto Volpini, quarantenne, non era il marito che s'era augurato, ma era a modo, buono, dolce, ed ella, col tempo, forse gli avrebbe voluto bene. Di meglio non avrebbe potuto trovare. «Tu certo mi vuoi bene, non è vero? Eppure non ammetti la possibilità di sposarmi». Egli si commosse a sentirla parlare senza alcun risentimento del suo egoismo. Infatti, forse ella faceva un buon affare. Con la consueta debolezza, non potendo convincere lei, per andare d'accordo egli procurò di convincere se stesso. Ella raccontò. Aveva conosciuto il Volpini dalla signora De Luigi. Era un omino. «Mi arriva qui», e accennò ridendo alla spalla. «Uomo allegro, dice d'essere piccolo, ma pieno di un grande amore». Forse sospettando, quale torto gli faceva, che Emilio potesse venir morso dalla gelosia, s'affrettò ad aggiungere: «Brutta assai, ha la faccia piena di peli dal colore della paglia secca, la barba gli arriva agli occhi, anzi agli occhiali». La sartoria del Volpini si trovava a Fiume, ma egli aveva detto che dopo il matrimonio le avrebbe permesso di venire a passare ogni settimana un giorno a Trieste e intanto, poiché la maggior parte del tempo egli era assente, essi avrebbero potuto continuare a vedersi tranquillamente. «Saremo però molto prudenti», pregò lui. «Molto, molto prudenti», ripeté. Se quella era una fortuna per lei, non sarebbe stato meglio di rinunciare addirittura a vedersi per non comprometterla? Per tranquillare la propria coscienza inquieta, egli sarebbe stato capace di qualunque sacrificio. prese una mano d'Angiolina, vi appoggiò la fronte e in quella posa d'adoratore disse tutto il suo pensiero. Per non farti del male, saprei rinunziare a te. Forse essa comprese, non fece più allusioni al tradimento che si avevano concertato, e per questo solo fatto fu quella la serata in cui si fossero amati più dolcemente. Per un momento, per una sola volta, apparì portata all'altezza del sentimento d'Emilio. Non ebbe nessuna nota stonata, non gli disse neppure d'amarlo, e gli andava accarezzando il proprio dolore. La donna che gli amava non era soltanto dolce e inerme, era perduta. Si vendeva da una parte e si donava dall'altra. Oh, egli non poteva dimenticare la voglia di ridere che ella aveva manifestata al principio del loro colloquio. Se faceva a quel modo il passo più importante della sua vita, come si sarebbe comportata accanto a un uomo che non amava? Era perduta. Abbracciata la stretta stretta col braccio sinistro, poggiò il capo sul suo grembo e, pieno di compassione più che di amore, mormorò: «Poveretta!» Restarono così lungamente. Poi ella si chinò su di lui e, certo con l'intenzione che egli non se ne accorgesse, leggermente lo baciò sui capelli. Fu l'atto più gentile che ella avesse avuto durante la loro relazione. Poi tutto divenne brusco, orribile. La pioggerella monotona, triste, che aveva accompagnato il dolore di Emilio con una nota mite che gli era sembrata ora con pianto ed ora indifferenza, si mutò improvvisamente in uno scroscio violento. Un soffio di vento freddo dal mare aveva sconvolto l'atmosfera pregna di acqua e venne ora a scuoterli, a toglierli al sogno che un istante felice aveva loro concesso. Ella fu presa da una grande paura di bagnarsi il vestito e si mise a correre dopo di aver rifiutato il braccio di Emilio. Aveva bisogno di ambe le mani per tenere l'ombrello contro il vento. Nella lotta col vento e con la pioggia ella s'adirò e non volle neppure precisare quando si sarebbero rivisti. «Adesso intanto badiamo d'arrivare a casa». La vide salire in un carrozzone della tranvia e dall'oscurità dove rimase scorse nella luce gialla la bella faccia imbronciata, i dolci occhi intenti a verificare i guasti fatti dall'acqua al suo vestito. Di buon'ora, il giorno appresso, Emilio andò da Angiolina. Venne ad aprirgli la porta la madre, la quale l'accolse con le solite parole gentili, la fisionomia immobile di cartapecora, la voce brutalmente sonora. Angiolina stava vestendosi e sarebbe venuta subito. «Che gliene sembra?» domandò la vecchia tutta un tratto. Gli parlò di Volpini. Sorpreso che anche la madre volesse la sua approvazione al matrimonio d'Angiolina, egli esitò. Ed ella, ingannandosi sulla natura del dubbio che gli vedeva scritto in faccia, cercò di convincerlo. «Capirà, è stata una fortuna per Angiolina. Se anche non gli vorrà tanto bene, avrà una vita tranquilla, lieta, perché egli è molto innamorato. Bisogna vederlo». Ebbe un risolino breve e rumoroso, ma che le contrasse le sole labbra. Si capiva che era soddisfatta. Angiolina venne vestita di tutto punto per uscire. Aveva fretta perché alle 9 doveva trovarsi dalla signora De Luigi. Egli non volle lasciarla subito e perciò per la prima volta camminarono insieme per la via alla luce del sole. «Mi pare che siamo una bella coppia», disse ella sorridendo, vedendo che ogni passante aveva un'occhiata per loro. Era impossibile passarle accanto e non guardarla. Anche Emilio la guardò. Il vestito bianco, che esagerava il figurino d'allora, la vita strettissima, le maniche allargate, quasi palloni rigonfi, domandava l'occhiata. Era stato fatto per conquistarla. La testa usciva da tutto quel bianco, non oscurata da esso, ma rilevata nella sua luce gialla e sfacciatamente rosea. Alle labbra una sottile striscia di sangue rosso che gridava sui denti, scoperti dal sorriso lieto e dolce gettato all'aria che i passanti raccoglievano. Il sole le scherzava nei riccioli biondi, li indorava, incipriava. Emilio arrossì. Gli parve di poter leggere negli occhi di ogni passante un giudizio ingiurioso. La guardò ancora. Evidentemente ella aveva nell'occhio, per ogni uomo elegante che passava, una specie di saluto. Non guardava, ma vi brillava un lampo di luce. Nella pupilla qualche cosa si muoveva e modificava continuamente l'intensità e la direzione della luce. Quell'occhio crepitava. «Perché Civetti?» chiese egli, costringendosi ad un sorriso. Senza arrossire e ridendo, ella rispose: «Io? Ho gli occhi per guardare, io». Ella era dunque consapevole del movimento del suo occhio. Si ingannava soltanto dicendo «guardare». Poco dopo passò un impiegatuccio, certo Giustini, bel giovinetto che Emilio conosceva di vista. L'occhio di Angiolina si ravvivò ed Emilio si volse a guardare il fortunato mortale che era già passato. L'impiegatuccio s'era fermato a guardarli. «Si è fermato a guardarmi, eh?» chiese ella sorridendo lieta. «Perché te ne compiaci?» chiese egli con tristezza. Ella non lo comprese neppure. Poi con astuzia volle fargli credere che ella di proposito cercasse di renderlo geloso e infine per quietarlo, spudoratamente alla luce del sole, fece con le labbra rosse una smorfia che voleva rappresentare un bacio. Oh, ella non sapeva fingere. La donna che egli amava, Ange, era sua invenzione. Se l'era creata lui con uno sforzo voluto. Essa non aveva collaborato a questa creazione, non l'aveva neppure lasciato fare, perché aveva resistito. Alla luce del giorno il sogno scompariva. «Troppa luce», mormorò egli abbacinato. «Andiamo all'ombra». Essa lo guardò con curiosità, vedendogli il viso sconvolto. «Il sole a te fa male?» «Mi dicono infatti che ci sono delle persone che non lo possono sopportare». Come ella aveva torto d'amare il sole. Al momento di separarsi, egli le chiese: «E se Volpini risapesse di questa nostra passeggiata attraverso la città?» «Chi gliel'avrebbe a dire?» disse essa con grande calma. «Gli direi che tu sei un fratello o un cugino della De Luigi. Egli non conosce nessuno a Trieste ed è quindi facile fargli credere ciò che si vuole». Quando si separarono, egli volle ancora analizzare le proprie impressioni e camminò solo, senza direzione. Un lampo d'energia rese il suo pensiero rapido e intenso. S'era imposto un problema e subito lo risolse. Avrebbe fatto bene a lasciarla immediatamente e a non rivederla più. Non poteva più ingannarsi sulla natura dei propri sentimenti, perché il dolore che poco prima aveva provato era troppo caratteristico con quella vergogna per lei e per se stesso. S'avvicinò a Stefano Balli col proposito di fargli una promessa per cui la sua risoluzione fosse resa irrevocabile. Invece la vista dell'amico bastò a fargliela abbandonare. Lo scultore lo accolse con una bestemmia brutale. «Ah, sei ancora vivo, eh? Bada che se, come sembrerebbe dalla tua faccia contrita, ti avvicini per chiedermi un favore, sprechi fatica e fiato, bastardo!» Gli gridava nelle orecchie comicamente minaccioso, ma Emilio fu liberato da ogni dubbio. L'amico, parlandogli d'appoggio, gli aveva dato un buon consiglio. E chi meglio del Balli avrebbe potuto soccorrerlo in quei frangenti? «Te ne prego», supplicò. «Avrei un consiglio da chiederti». L'altro si mise a ridere. «Si tratta d'Angiolina, non è vero? Non voglio saperne di cose che la concernono. È capitata fra noi a dividerci e ci stia, ma non mi secchi altrimenti». Avrebbe potuto essere più brusco ancora che Emilio, cioè non di meno, non avrebbe rinunziato ad averne il consiglio. Da quello doveva risultare la salvezza. Stefano, che tanto bene se ne intendeva, gli avrebbe indicata lui la via da seguirsi per continuare a godere senza più soffrire. In un solo istante giunse così dall'altezza di quel suo primo virile proposito alla più bassa abiezione, la coscienza della propria debolezza e la perfetta rassegnazione alla stessa. Chiamava aiuto, avrebbe voluto conservare almeno l'aspetto della persona che domanda un semplice consiglio, tanto per udire un parere altrui. Per un effetto meccanico, invece, quei gridi nelle orecchie lo resero supplichevole. Avrebbe avuto grande bisogno di venire accarezzato. Stefano ne ebbe compassione. Lo prese ruvidamente per il braccio e lo trascinò verso la piazza della legna, ove aveva lo studio. «Sentiamo, se c'è aiuto possibile, sai bene che io te lo darò». Commosso, Emilio si confessò. Sì, ora lo sentiva chiaramente. La cosa era divenuta per lui molto seria e descrisse il proprio amore, l'ansietà di vederla, di parlarle, la gelosia, il dubbio, il cruccio incessante e l'oblio perfetto di ogni cosa che non avesse avuto attinenza a lei o al proprio sentimento. Guardò il Balli con timidezza, perché temeva di vederlo scoppiare in una risata, e fu soltanto la logica che lo costrinse a proseguire. Aveva dichiarato di volere un consiglio e doveva chiederlo. Il suono delle proprie parole echeggiava ancora nel suo orecchio ed egli ne trasse una conclusione come da parole altrui. Con grande calma, quasi avesse voluto far dimenticare il calore con cui aveva parlato fino a quel punto, chiese: «Non ti pare che, visto che non so comportarmi come dovrei, farei bene a cessare da questa relazione?» Dissimulò di nuovo un sorriso. Sarebbe stato comico che il Balli, in buona fede, gli avesse dato il consiglio di lasciare Angiolina. Ma Stefano diede subito prova della sua intelligenza superiore e non volle consigliare. «Capisci che io non posso mica consigliarti d'essere fatto altrimenti?» disse affettuosamente. «Lo sapevo io che questa specie di avventure non era fatta per te». Emilio pensò che, poiché il Balli ne parlava a quel modo, i sentimenti di cui egli poco prima si era tanto spaventato dovessero essere una cosa comune, e ne trasse un nuovo argomento di tranquillità. S'avvicinò Michele, il servo del Balli, un uomo in età, antico soldato. In posizione di attenti, disse al padrone qualche parola a mezza voce e s'allontanò, dopo essersi levato il cappello, con un gesto largo, ma il corpo sempre immobile. «Sono atteso nello studio», disse il Balli con un sorriso. «È una donna ed è peccato che tu non possa assistere al nostro colloquio. Sarebbe molto istruttivo per te». Poi ebbe un'idea. «Vuoi che ci troviamo una sera in quattro?» Credette d'aver trovata la via per dare aiuto all'amico ed Emilio accettò con entusiasmo. «Naturalmente!» L'unico mezzo per poter imitare il Balli era di vederlo all'opera. In uno stato d'animo identico a quello della mattina, Emilio comunicò ad Angiolina: «Lo scultore Balli vuole fare la tua conoscenza». «Davvero?» chiese essa giocondamente. «Anch'io!» E pareva volesse correre subito in cerca del Balli. «Me ne è stato parlato tanto da una signorina che gli voleva bene che da lungo tempo ho il desiderio di conoscerlo. Dov'è mia vista da desiderare di conoscermi?» Non era cosa nuova che la in faccia a lui dimostrasse dell'interessamento per altri uomini, ma com'era doloroso. «Non sapeva nemmeno che tu esistessi», disse egli bruscamente. «Ne sa quanto io gliene dissi». Sperava di averle fatto dispiacere, mentre invece ella gli fu molto grata d'aver parlato di lei. «Chissà però», disse con accento comicissimo di diffidenza, «che cosa tu gli avrai detto di me?» «Gli dissi che sei una traditrice», disse egli ridendo. La parola li fece ridere di cuore e furono immediatamente di buon umore e in buona armonia. Si lasciò abbracciare lungamente e tutto un tratto, molto commossa, gli mormorò all'orecchio: «Je t'aime beaucoup». Egli ripeté questa volta con tristezza: «Traditrice». Ella rise di nuovo fragorosamente, ma poi trovò qualcosa di meglio. Baciandolo, gli parlò sulla bocca e con una grazia che egli non dimenticò più, una voce debole, supplichevole, che mutava timbro, gli chiese più volte: «Non è vero che non è vero che io sia quella tal cosa?» Perciò anche la chiusa della serata fu deliziosa. Bastava un gesto indovinato d'Angiolina per annullare ogni dubbio, ogni dolore.